If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Buonasera a tutti e tutte a tutte. Buonasera a tutti. Allora, intanto ci tengo a ringraziare Jacopo, che è la persona che ci ha invitato qui stasera. E quando mi ha chiesto questa partecipazione è stato un momento molto bello, perché onestamente questa giornata è una giornata che purtroppo mi fa molto arrabbiare, per quanto io non sia una persona transgender. Mi fa molto arrabbiare, e oggi in particolare ho molti motivi per essere arrabbiata con il mondo. Comunque, prima di dirvi il perché, vi presento i miei compagni. Sul palco con me c'è Mattia, in arte Dimensional Bleed, che stasera farà delle musiche eccezionali per noi e ci accompagnerà in questo viaggio. Là sotto c'è Nicola, che di solito si occupa del montaggio e che stasera è alla telecamera. E io vi chiedo scusa in anticipo, perché il caso di cui andremo a parlare è un caso che emotivamente è molto forte. Io non sto molto bene fisicamente stasera, quindi ci sta che faccia qualche errore, però è un caso che per alcuni di voi probabilmente è una storia ripetuta, una storia che già conoscete, per altri di voi invece è qualcosa di nuovo. È un caso molto forte, molto duro, quindi vi dico già che tratteremo dei temi in modo crudo, toccheremo il tema della violenza sessuale, del suicidio. Quindi, se in qualunque momento questa situazione diventa troppo per voi, uscite, noi non ci offendiamo, sappiamo benissimo che abbiamo un modo di fare le cose che è molto diretto, quindi pensate prima a voi stessi, poi dopo con calma ne parliamo di là, non ci sono problemi, quindi questo per dare un trigger warning a tutti quanti. E vi dico perché io oggi sono qui e sono arrabbiata. Perché ho un problema col mondo, cioè oggi in particolare ho più problemi, visto gli ultimi casi di cronaca che mi toccano da vicino. Sono arrabbiata col mondo principalmente per una cosa, per la giustificazione che spesso viene data quando accade qualcosa di brutto. Di solito si sente questa frase: c'è tanta ignoranza in giro, tanta ignoranza. Ma l'ignoranza non è qualcosa che automaticamente ti porta a fare del male a qualcuno. Quindi, quando è che il male è giustificabile con l'ignoranza? Ci sono delle situazioni in cui sì, è vero, situazioni culturali molto isolate, in cui internet non arriva, in cui la civiltà non arriva, e ci sono delle situazioni culturali, tribali, in cui c'è una violenza della quale noi magari non comprendiamo. O ci sono situazioni a volte molto tristi, che sono situazioni di malattia mentale, dove una persona non ha assolutamente il controllo delle proprie azioni, controllo del proprio pensiero. E allora sì, non è a volte un male voluto, è semplicemente così. Però queste sono situazioni che richiedono un'empatia e un tempo che in questo momento non abbiamo, perché qui siamo qui per altro. Perché quando è che con l'ignoranza si vuole giustificare il diritto alla violenza che un individuo ritiene di avere? Perché molto spesso questo accade, e stasera parleremo proprio di questo. Il confine sottile che separa l'ignoranza dalla crudeltà. La crudeltà volontaria e goduta. Quanto vogliamo aspettare ancora per avere le palle di parlarne, di fare qualcosa? Perché il caso di cui parleremo stasera è un caso molto vecchio, che però è anche molto attuale. E quindi, se siete pronti e avete la pazienza e il cuore aperto per ascoltare, io direi che possiamo iniziare. È la notte del 12 dicembre del 1972 a Lincoln, Nebraska, quando Joanne, un'adolescente di appena 16 anni, dà alla luce una splendida bambina che chiama Tina Renee. A conoscere la piccola appena nata c'è anche sua sorella maggiore di 3 anni, Tammy, venuta al mondo quando sua madre aveva appena 13 anni. In questa stanza, mentre Tina osserva il mondo per la prima volta, manca suo padre, Patrick Brandon. L'uomo infatti non conoscerà mai sua figlia. È morto prematuro in un incidente stradale mentre era ubriaco. Quando Tina nasce, ad abbracciarla non è sua mamma. Per Joanne è stata una gravidanza rischiosa e difficile. L'adolescente ha subito una brutta infezione. Ha dovuto prendere molti antibiotici e non le sarà permesso di stringere la sua piccola per altri 5 giorni. Nel 1975 Joanne si risposa con un certo Jack, un uomo che ha perso completamente la brocca per la giovane, al punto da esserne completamente ossessionato. Tina, quell'uomo lo chiama papà, perché è l'unico padre che abbia mai avuto. Quando 5 anni più tardi lui e Joanne divorziano, infatti, per la bambina è un colpo bassissimo. Insieme a sua sorella Tammy vanno a trovarlo, ma non vanno d'accordo con la sua nuova moglie, che ha tutta l'aria di essere gelosa di quel rapporto familiare. Joanne mette in un angolo Jack. Scegli, o la tua nuova moglie o le tue figlie. E Jack purtroppo sceglie la prima opzione. Tina non inghiotterà mai questo rospo e da quel momento non vorrà più vederlo né parlare con lui. Joanne si trova nuovamente in fondo a un baratro. Porta avanti la baracca da sola, mantenendo la famiglia con i soldi della previdenza sociale, ottenuti con la morte del primo marito, trasferendosi in una casa su ruote con la nonna. Una situazione abbastanza affollata, ma quantomeno necessaria. Nel frattempo Tina cresce, scopre il proprio corpo allo specchio, si guarda intorno. In fase preadolescenziale osserva sua sorella più grande fare quelle cose schifose con i ragazzi. Sbaciucchiarsi. Tina non si sente poi così interessata ai maschi. Cioè sì, qualcuno carino c'è, ma non sente tutta quella voglia di fare quelle cose. No. Più avanti una volta proverà a dare un bacetto a uno di loro, ma niente di che. Non proverà niente. Lei i maschi li guarda per un'altra ragione. I lineamenti del loro volto, il petto diverso dal suo, quelli più grandi hanno un accenno di barba. Tina si tocca il viso mentre ci pensa. Chissà com'è avere la barba. A volte per gioco se la disegna, quando è sola e dovrebbe fare i compiti. Anche il modo di vestire dei maschi è bello. Le gonne non fanno per Tina, né le scarpette da bambola. A Tina piace vestirsi come i suoi compagni di classe, che la chiamano maschiaccio, ma a lei non dispiace per niente, anzi, un po' le piace. Quando Tina ha 12 anni, stringe un forte legame con una compagna di classe di nome Sara. L'amica si confida e si fida di quel maschiaccio che la fa tanto ridere, e così si sente libera di confessarle qualcosa che le pesa sul cuore. Racconta a Tina che sua madre è una fanatica religiosa, che tiene un altare in salotto e che picchia lei e i fratelli al minimo capello fuori posto. Tina le risponde che capisce bene cosa si provi a non sentirsi al sicuro in famiglia. «Sai mantenere un segreto?» chiede a Sara, quasi sussurrando. La compagna annuisce. «Ho uno zio, e da un po' di anni lui fa sesso con me e Tammy, anche se noi non vogliamo». Parole terrificanti. Sara sgrana gli occhi. Tina la prega di mantenere il segreto. Non vuole guai, non vuole che quello zio si arrabbi, perché comunque, in fondo, lei gli vuole bene. Per forza. Quando vieni abusato da piccolo, il tuo concetto di affetto è talmente frammentato da non capire l'abisso che l'attraversa. Sara giura sulla loro amicizia e con questo terribile segreto vanno avanti. Passa un anno. Arriva il liceo. Attina non va a Junior, la tipica divisa scolastica. Si sente molto più a suo agio indossando pantaloni e cravatta. Vestita così riesce a respirare. Per quanto ora debba indossare un fastidiosissimo reggiseno per supportare lo sviluppo inarrestabile del proprio corpo. Un giorno la giovane sente dolore al basso ventre. Così corre nel bagno e tira giù i pantaloni. Sangue. Tina non capisce. Forse sta morendo. No, è solo il primo ciclo mestruale. Ma Joanne non ha mai parlato alle figlie di sesso, mestruazioni, preservativi e cose simili. E quando Tina realizza che dovrà sopportare quella roba ogni mese, va su tutte le furie. Quel sangue. Quel sangue che esce dalle sue gambe le fa schifo. E poi non resterà mai incinta, non partorirà mai. Il solo pensiero le rivolta allo stomaco. Possibile che tutto ciò che prova si debba ridurre a quello? A baciare ragazze, avere le mestruazioni, vestirsi carina e restare incinta? Non c'è niente di più lontano da ciò che desidera. La scuola cattolica è molto severa, ma crescendo Tina si guadagna presto la fama di combina guai. Una mascolina ribelle, come la definiscono gli insegnanti. Nel 1989 Tina ha 17 anni. Ora ha un lavoro part-time da McDonald's. Non è il massimo della vita, ma almeno può tenere qualche soldo da parte e non deve chiederli in casa. Soprattutto ora che al fianco della madre c'è Mike. Il nuovo fidanzato di Joanne grida sempre. O almeno, grida quando non è attaccato a qualche collo di bottiglia. Anche Joanne inizia a bere. E l'atmosfera tra le mura domestiche è malata, pesante. Tammy poi non vive più con loro. È scappata con un uomo che si è rivelato un violento. Tina non ne può più. Prende un borsone della propria stanza, ci butta dentro i pochi vestiti che ha e si trasferisce a casa di un'amica, Tracy Bales. A Sara, la nuova amica di Tina, non piace. Tracy è estremamente possessiva. Detta lei le regole in quel rapporto e arriva ad alzarle le mani. Ma Tina la perdona ogni santa volta. Perché Tina ha scoperto qualcosa di nuovo. Qualcosa che fino ad ora è stato solo un confuso sospetto nel suo stomaco. Ha scoperto di amare una ragazza, Tracy. In realtà, in qualche inspiegabile modo, l'ha sempre avvertita quella sensazione. Quella sensazione strana, come di indossare costantemente un abito. Uno di quelli da sera a cui ci si presenta la gente quando non si vuole mostrare chi siamo veramente. Tina a volte la sente quasi ruvida, quella pelle che le ricopre il corpo. La morbidezza dei suoi seni, la curva del suo colle di Venere. Incrocia le braccia, allarga le spalle. Mette un calzino dentro le mutandine, così. Solo per vedere come sarebbe il suo corpo se solo fosse diverso. A scuola le ragazze si ispirano a modelle, giornaliste, attrici della TV. Ma Tina si sente smarrita. Non vede in quelle donne qualcuno che vorrebbe diventare. Lei è diversa e se n'è accorta. E questo la fa sentire terribilmente sola. A volte arrabbiata. Il reggiseno le dà fastidio. Il suo corpo così delicato e longilineo è scomodo, inadeguato, stretto. Ma Tina non sa come spiegarlo e forse in lei c'è qualcosa di profondamente sbagliato. Sapete, questi sono anni in cui il concetto transgender non esiste. L'acronimo LGBT non si conoscerà fino al 1996 e la comunità gay e lesbiche di fine anni 80 non accettano molto volentieri quelli che vengono definiti erroneamente come cross-dressed, i travestiti. Tina quindi si ritrova senza punti di riferimento, senza assistenza, empatia. Ed è facile sentirsi persi e sbagliati quando si apre gli occhi prima di una società intera. Nei primi anni 90, mentre Tina inizia il suo percorso di transizione, non ci sono attivisti che si preoccupano di discutere i disagi di coloro che provano ciò che prova lei. Per la società, Tina e quelli come lei sono un fenomeno da baraccone, pazzi, in crisi di identità. Per l'opinione pubblica tradizionale, l'idea che una donna possa sentirsi uomo e viceversa è qualcosa di assolutamente ridicolo, talvolta legato a un disagio di mente, talvolta allo zampino del diavolo. Immaginate cosa possa essere stato per una persona vivere qualcosa di così potente nella più totale solitudine e insicurezza. Fino ad ora mi sono riferita a Tina come a una ragazza, per dovere di cronaca e per accompagnarvi fino a qui. Ma da questo momento in poi mi riferirò a Tina come Brandon, con il pronome maschile, in segno di rispetto, amore e perché è quello che è. Nel frattempo, con fatica e con non poco dolore, Brandon rompe i rapporti con Tracy. Nell'ottobre del 1990 ha 18 anni e si trasferisce con sua madre. Prova a arruolarsi nell'esercito, ma viene rifiutato. Nel frattempo, il giovane, tra le mura domestiche, ha iniziato a indossare un calzino arrotolato dentro le mutande. Un giorno è con l'amica Sara in camera sua. Insieme decidono che sarebbe divertente andare allo skate park e presentarsi a tutti come maschio per vedere che effetto fa, come può reagire la gente. Ma è solo quando una ragazza di nome Liz Delano sbaglia numero di telefono e chiama a casa di Brandon che le cose cambiano. La ragazzina inizia a chiacchierare con il giovane al telefono. «Sai che sei divertente? Hai anche una bella voce. Come ti chiami?» «Billy», dice Brandon. Mi chiamo Billy», e abbassa un po' il tono per renderlo più profondo. Sara non vede niente di male in quello che sta succedendo. Pensa che Brandon stia solo giocando a interpretare un maschio. Non sa e non riesce a comprendere che l'amico sta prendendo coscienza di sé. E questo diventa chiaro quando Brandon incontra Heather. Heather ha 13 anni quando si innamora di lui. Il giovane è bellissimo. Il suo sorriso fa voltare molte ragazze, così come i suoi occhi azzurri che lo fanno assomigliare a un attore di Hollywood. I due giovani scoprono di avere molto in comune. Entrambi sono stati cresciuti da genitori single, conoscono la povertà e purtroppo hanno subito molestie sessuali da parte di un parente. «Quella che vi siete messa in casa è una femmina. Non si chiama Billy, si chiama Tina. È mia figlia», grida Joanna al telefono con la fidanzata del figlio. Ma Heather riaggancia. Brandon in fondo l'aveva avvisata. Sfortunatamente sua madre è una vecchia ubriacona pazza che è sempre stata gelosa delle sue fidanzate. Per la maggior parte di noi, che non siamo Brandon, il giovane può apparire un maledetto bugiardo, un ingannatore egoista. Ma in un momento storico in cui l'essere transgender non esiste nemmeno come concetto astratto, come fai a spiegare a chi ami che tu sei molto di più di ciò che vede? Come fai a far comprendere a qualcuno che se ti metti un calzino nelle mutande non è per ingannarli, ma è perché farlo ti fa respirare un pochino di più, un pochino meglio? Dopo 3 mesi con Heather, Brandon le dà un anello di fidanzamento e le promette di amarla per sempre. La sera dormono nello stesso letto, si coccolano, si abbracciano, ma Brandon non le fa mai pressione di carattere sessuale. I due parlano del loro futuro insieme, vorrebbero sposarsi, avere una famiglia. Quando Brandon racconta alla giovane degli abusi subiti in tenera età, le mente ancora, dicendole di essere nato ermafrodito. Sua madre poi ha preso la decisione di crescerlo come femmina, sbagliando. Così Brandon si è sottoposto a un intervento chirurgico diventando maschio. Mi piace pensare che questa sia la narrativa che Brandon ha scelto per convivere con la propria solitudine mentre affronta la sua transizione. Essere una persona transgender nel 1990 è molto diverso da ora. Brandon non sa bene cosa sta vivendo e negli anni che lo vedranno passare da adolescente ad adulto dirà molte bugie per proteggersi. per prendere tempo mentre convive con le proprie emozioni, la confusione e purtroppo la vergogna. Perché non ha nessuno che gli spieghi, che lo aiuti a capire che ciò che sta vivendo è normale e non ferisce nessuno. Non è il male del mondo. Passa il tempo e purtroppo Brandon finisce nei guai. Inizia a rubare piccolissime somme di denaro e spesso usa il bottino per comprare regali ad altre persone, per ottenere la loro approvazione e il loro affetto. Viene anche arrestato diverse volte per aver utilizzato bancomat e carte di credito di terzi. Ma quando commette il passo falso di rubare la carta di credito alla madre della fidanzata, la donna lo denuncia e Brandon viene arrestato. Si fa qualche giorno di carcere e poi viene condannato a 18 mesi di libertà vigilata con l'obbligo di conseguire il diploma di scuola superiore e di frequentare la terapia. Nel frattempo la relazione tra Brandon e Heather va a rotoli. La ragazza non si fida più di lui e per quanto Brandon cerchi di riguadagnare la sua fiducia, quel treno è partito da tempo. All'inizio del 1992 Sara e Joanna notano che Brandon è sempre più depresso. È debole, mangia a malapena, è pelle e ossa e ha sviluppato un'ossessione per la doccia. Sente il costante bisogno di lavarsi. Così Sara parla con Heather e le spiega che Brandon è molto innamorato di lei e che si identifica come uomo, ma è una femmina. Ha le mestruazioni, gli organi femminili, esattamente come lei. Heather però è molto giovane e non riesce a comprendere come una donna possa innamorarsi di un'altra donna fingendosi tale. Un giorno Sara chiama il 911. Brandon ha inghiottito un flacone di antibiotico per uccidersi. Viene ricoverato d'urgenza al pronto soccorso, dove gli salvano la vita, e poi viene trasferito in un reparto di crisi psichiatrica. Il medico stende un rapporto che dice: ragazza esile e di piccola statura. Non mostra tratti depressivi o psicotici. Lieve caso di disturbo dell'identità con capacità di giudizio compromessa. È rimasto al centro per circa una settimana, ma non ha partecipato più di tanto alla terapia di gruppo. Durante gli incontri individuali, Brandon ha raccontato di non sentirsi amato da Joanne, sua madre, e ha confessato di provare interesse verso le donne e di sentirsi meno intimidito dagli uomini da quando è libero di vestirsi come loro. Ha ammesso anche di aver preso tutti quei medicinali solo per ottenere un po' di attenzione. Il terapeuta che lo ascolta si è accorto di quanto Brandon sia ancora immaturo. Gli consiglia di prepararsi per un'eventuale operazione che gli permetta di cambiare sesso, ma il giovane si rifiuta di partecipare a un'attività di psicoterapia e per questo la transizione non può proseguire. Il 6 febbraio Brandon esce dal centro. Diagnosi: transessualismo e disturbo di personalità. Dopo qualche giorno al fresco a causa del suo vizietto di falsificare gli assegni, inizia a frequentare regolarmente un consultorio. Durante una seduta viene invitata a partecipare anche Joanne, sua madre. Ed è in quell'occasione che per la prima volta Brandon apre bocca e confessa alla madre di essere stato molestato da un parente. La donna resta di sasso. Inizia a piangere, si inginocchia, chiede scusa al figlio per non aver protetto né lui né la sorella. Joanne è scioccata nel comprendere la notizia. Dentro di sé il cuore le ribolle di rabbia. Per lei gli abusi subiti sono il motivo per cui la sua Tina si comporta così. Si finge un maschio, non vuole frequentare ragazzi. È l'abuso che l'ha distrutta. È per questo che è malata di mente. Nel frattempo Brandon continua a crescere. Ora ha 19 anni e ha una nuova ragazza, Brianna Hallen. Il giovane acquista un pene di gomma e lo infila nei pantaloni quando esce di casa. La ragazza, un giorno per caso, frugando nello zaino di Brandon, lo trova. Ma è molto giovane e non comprende bene cosa sia. Nel frattempo Joanna scopre della relazione, telefona alla madre della ragazza e invita lei e la figlia a casa sua. Una volta lì, mostra loro il certificato di nascita di Brandon. dichiarando che sono state ingannate. Lei ha una figlia e si chiama Tina. Il giovane prova a raccontare la solita storia dell'ermafrodito, ma Brianna è troppo sconvolta e lo lascia. Sarebbe interessante sapere cosa passi nella testa di Joanne, perché sarebbe facile liquidare tutto semplicemente dicendo che è una madre degenere. Forse sono troppo buona, ma una parte di me cerca sempre di comprendere anche le dinamiche più crudeli. E credo che essere nella posizione di Joanne in questo preciso periodo storico non sia facile, per gli stessi motivi che abbiamo detto prima. Non esistono punti di appoggio, né attivisti ancora in grado di raggiungere con la loro voce tutti gli angoli degli Stati Uniti. Joanne è convinta che gli abusi subiti da Brandon lo abbiano fatto crescere con un vizio di mente e nella sua testa forse sta cercando in qualche modo di proteggerlo e di proteggere tutte le ragazzine che si innamorano di lui. Non la sto giustificando, sia chiaro. Un figlio è un figlio e dovrebbe essere amato a prescindere. Sto solo, diciamo, pensando, mi sto facendo venire un dubbio, perché credo che in queste situazioni sia importante analizzare tutti i punti di una storia. Nel frattempo, nella vita di Brandon si fa sempre più largo la criminalità. Il ragazzo ruba di continuo, falsifica assegni e mente spudoratamente di fronte ai giudici. A metà del 1993 si trasferisce a Falls River, una piccolissima cittadina del Nebraska nella contea di Richardson. Ed è facendo questa scelta apparentemente innocua che tutto andrà a rotoli. È infatti a Falls River che Brandon incontra alcuni ragazzi poco più ventenni, tra cui la bella Lisa. Una giovane madre single che vive con suo figlio Tanner in una vecchia casa colonica. Brandon resta affascinato dalla ragazza dai suoi meravigliosi capelli rossi. Inizia a corteggiarla e si dimostra amorevole nei confronti del piccolo, a tal punto che Lisa lo invita a stare da lei. La ragazza è molto attratta da Brandon e parla di lui a amici e parenti. Crede di aver trovato l'uomo perfetto. E quando il giovane le propone di adottare Tanner, lei è al settimo cielo. Ma con il passare dei mesi Lisa si accorge che Brandon inizia ad essere stanco e annoiato da quella relazione. Tanner è un neonato con molti problemi di salute, piange spesso, ha problemi respiratori. La ragazza sa quanto sia impegnativo prendersi cura di quel bambino, quindi non se la prende a male quando Brandon le dice di voler andare a bere qualcosa con gli altri per distrarsi un po', per staccare la spina. Ora, questo gruppo di conoscenti che Lisa frequenta non è proprio l'allegro gruppo della parrocchia, ecco. Sono tutti giovani usciti da poco di galera. Ma a Brandon vanno bene così, perché in fondo lui si è presentato come maschio in questo gruppo e nessuno ha detto niente. Ma questi sono ragazzi sfrontati che non temono di infrangere le regole e la legge a loro piacimento. In particolare ci sono due ragazzi che lo prendono in simpatia, John Lotter e Tom Nissen. Nella stessa compagnia di amici è presente anche Lana Tisdale, l'ex fidanzata di John, e basta un'occhiata per capire che lei e Brandon sono attratti l'uno dall'altro. Lotter non si dimostra geloso, ma Lisa soffre terribilmente nel vedere che Brandon ha già spostato la sua attenzione su qualcun altro. Lana vive con sua sorella Leslie e sua madre in una casa su ruote e nel 1993 questa piccola abitazione diventa un luogo dove sbandati e fidanzati occasionali delle giovani passano la notte. Tra loro, a un certo punto, inizia ad esserci anche Brandon, che inizia una relazione con Lana. Le Tisdale non sono proprio donne raccomandabili. La più problematica di loro è sicuramente Leslie, che entra ed esce dal riformatorio e dai centri di riabilitazione da quando aveva 13 anni. Ora però sembra voler rimettere insieme i pezzi della sua fragile vita. Così trova lavoro in città ed è lì che conosce Philip Devine. Philip è un esempio. Nella sua vita ha vinto molte battaglie. Nato prematuro, con molteplici problemi di salute, la gamba destra corta al ginocchio. ma la sua tenacia, la sua passione per la vita lo hanno visto combattere per avere una quotidianità normale, uscendo vittorioso anche da molte competizioni sportive, stringendo la mano a due senatori. Philip e Leslie fanno click e la giovane invita l'uomo a stare da lei. Nel frattempo, il 15 dicembre del 1993, Brandon viene arrestato per falsificazione. Ha di nuovo cercato di passarla liscia, falsificando gli assegni. Il giovane non ha nemmeno i soldi per pagarsi la cauzione. Così chiama Lisa, la ragazza madre, per farsi scarcerare. Ma c'è un problema. La città è piccola. Non succede mai niente qui. Ed è per questo che l'arresto del giovane finisce sulle prime pagine del quotidiano locale. E tra le lettere stampate in nero sbiadito, si legge di una ragazza, di nome Tina Brandon, rinchiusa nel carcere femminile della contea di Richardson. Lisa è scioccata. Non riesce a crederci. Si sente tradita, stupida. Non può credere che il ragazzo che ama e con cui ha fatto sesso più volte è in realtà una femmina. Non si è mai accorta di niente. Però Lisa era quasi sempre ubriaca mentre facevano l'amore. La giovane è su tutte le furie e ha il cuore speziato. Non vuole vedere Brandon, non lo vuole più vedere neanche in fotografia. Il 20 dicembre il ragazzo appare per la prima volta davanti a un giudice di pace, al quale mente spudoratamente dicendo di essere responsabile di un bambino di 6 anni e di avere un lavoro stabile. Alla fine, la cauzione viene fissata per $2,500, un prezzo molto basso che viene pagato da Lana con l'aiuto del padre. La giovane però è confusa. Non vuole credere a quelle bugie lette sul giornale. Lei e Brandon hanno fatto l'amore più volte e non si è mai accorta di niente. Ora che ci pensa però, il ragazzo ha sempre preteso la luce spenta e ricorda di non averlo mai sentito eiaculare. Quando va a prenderlo in prigione, osserva il giovane mentre firma il foglio di rilascio e quando Brandon si piega sulla scrivania indossando l'enorme tuta arancione da carcerato, li vede, i seni piccoli e rotondi. Nella strada verso casa Lana non riesce a tapparsi la bocca e affronta il discorso con il giovane. Brandon le dice di essere ermafrodito e di voler prima affrontare l'operazione necessaria per ottenere il pene completo e solo dopo la rimozione dei seni. Ma fermiamoci un secondo, perché forse a questo punto qualcuno di voi si starà chiedendo: ma che razza di tipo è questo Brandon, a parte essere un ladro? È un donnaiolo. È un bugiardo. Sicuramente amare Brandon è una fitta costante al cuore. Il ragazzo cambia la fidanzata con la stessa rapidità con cui un bambino cambia il suo gioco preferito. Ma come si fa a vivere nella posizione di Brandon? Come si fa a dire a qualcuno, in una società e in un'epoca in cui nessuno sa nemmeno cosa sia il concetto transgender, «Ciao, ti voglio bene e voglio fare l'amore con te, ma anche se mi chiamo Brandon e mi sono presentato come un maschio, una volta nudo vedrai i miei seni e scoprirai che ho una vagina e il ciclo mestruale come te». Come fai? È difficile oggi, nel 2023, farsi accettare in una società che sui social fa attivismo da vetrina e nel privato lascia sole centinaia di persone transgender. Figuriamoci negli anni 90, quando per tutti o eri frocio, o eri una lesbica perché gli uomini ti schifavano, o eri un travestito, la peggior specie. Vigilia di Natale del 1993. Brandon e Lana amoreggiano sul divano di una casa di amici, come se il mondo attorno a loro non esistesse. Il party di Natale è gremito di gente. Tutti sono allegri e alla festa molti di loro sono ubriachi. Ma c'è qualcuno che non riesce a togliere gli occhi da quella scena. John Lotter. John inizia ad essere abbastanza infastidito e per tutta la sera lancia frecciatine a Brandon, chiamandolo ragazza, dicendogli di essere arrapato, alludendo al voler far sesso con lui. Anche il padre di Lana si avvicina spesso a Brandon, sussurrandogli tra i denti di farla finita e di dire la verità una volta per tutte. Passa la mezzanotte. Lana è tornata a casa per accudire la madre, quando Brandon e Nisse iniziano a litigare pesantemente. Si gridano addosso, si spintonano. Tom trascina Brandon in un bagno Il giovane si divincola e spinge l'uomo contro l'armadietto delle medicine. Questo carico di rabbia assesta un pesante pugno al giovane. Nel frattempo anche John entra in bagno. Brandon è da solo, con due criminali, ubriachi e omofobi. «Se sei maschio, allora faccelo vedere!» Brandon è alle strette. Si sgancia la cintura e tira giù la zip, abbassando i pantaloni quanto basta per mostrare il rigonfiamento del calzino dentro le mutande. «È quello che sarebbe», incalza Tom. «È il mio cazzo, dannazione!» Gli uomini si guardano. «Dai, toccalo se non ci credi!» Sbava spavaldo Brandon, guidando la mano di Tom verso il proprio inguine. L'uomo sfiora le mutande di Brandon. C'è qualcosa che non gli torna. Così afferra con forza il calzino e vede che il giovane non avverte dolore. Tom capisce e va su tutte le furie. Spintona ancora una volta Brandon. Pochi minuti dopo, tutti presenti in salotto sentono un forte tonfo. È Brandon, che è caduto svenuto a terra dopo l'ennesimo pugno. Tom prende il giovane, lo solleva e lo tiene fermo per le braccia, mentre John quasi gli strappa i pantaloni e le mutande di dosso. Un secondo dopo, i due si accorgono che Brandon ha i genitali femminili. Il giovane approfitta di quell'attimo di confusione per divincolarsi e fuggire. Corre come un fulmine lontano da quella casa, ferito, umiliato come mai nella sua vita. Sono le 2 del mattino di Natale. John Lotter e Tom Nissel vedono Brandon nella cabina telefonica vicino a un hotel della città. Gli dicono di salire in auto e di non preoccuparsi, che lo avrebbero portato loro a casa. Brandon, riluttante, li accontenta. Lotter e Nissel tornano all'abitazione, dove nel silenzio di un salotto pieno di gente ubriaca e addormentata, sbattono nuovamente Brandon in bagno e lo massacrano di botte. Poi lo caricano nuovamente in auto. Brandon chiede dove stiano andando, ma i due non rispondono. Quando il giovane inizia a vedere nel buio i campi di grano prendere forma nella luce della luna, ha già capito. I due bastardi inchiodano l'auto in una zona isolata e poi, a turno, stuprano Brandon senza pietà. Un'ora dopo, trascinano nuovamente il giovane nell'abitazione di Nissen. Lo chiudono nel bagno e gli ordinano di fare una doccia, così da non avere tracce di DNA sul proprio corpo. Il giovane vomita. Quasi non ci vede dal dolore. Ma la voglia di vivere lo spinge oltre la piccola finestra della stanza claustrofobica, dal quale riesce a scappare. Brandon corre da Lana. La giovane vede il fidanzato crollare sulla porta. Ancora tremante, il ragazzo le racconta l'accaduto e Lana lo esorta a denunciare tutto alla polizia. Brandon va al pronto soccorso, dove viene sottoposto a un esame standard per verificare lacerazioni a livello genitale e confermare lo stupro. Esame che, guarda caso, andrà perso. Ad accoglierlo c'è lo sceriffo Charles Lowe. E ciò che vi leggerò adesso sono alcuni estratti della loro conversazione e di toni tenuti da entrambi. È molto forte. Quindi avevi i pantaloni calati? Sì. E non avevi più il calzino che mettevi quando andavi in giro a fingere di essere un maschio? No, quello era prima. E quando John ha visto che eri una femmina, ti ha toccata? No. Vuoi dirmi che non ti ha solleticata nemmeno un pochino? Mi tenevano fermo nel bagno. Ah, non ti ha toccata, eh? E non ti ha sorpreso? Dopo che ti ha detto tutta la sera che voleva portarti a letto e tu gli hai detto di no perché eri un maschio, non è incredibile che quando ha visto che eri una femmina non ti abbia ficcato le dita dentro per giocare un po' con te? Dentro la tua cosina? Non posso credere che, dopo averti tirato giù i pantaloni e aver visto che eri una femmina, non ti abbia ficcato le dita dentro. Dopo, Brandon prosegue a raccontare il momento successivo. Hanno fermato l'auto in mezzo ai campi e hanno spento i fari. Mi hanno detto che poteva andare in due modi, facile o difficile. Se facevo il difficile mi avrebbero picchiato a morte e poi sarebbe accaduto comunque. E poi che è successo? Mi hanno stuprato sul sedile posteriore. Chi è andato per primo? Tom. E mi hai detto che è entrato nella tua vagina e che tu non avevi mai fatto sesso da lì. Sì, risponde Brandon in lacrime. Ma mi hai anche detto che non è riuscito a entrare bene, allora come faceva a farti male? Faceva male, signore. Non so cosa abbia fatto, ma faceva male. E poi cosa è successo? Si sono scambiati di posto e John ha fatto lo stesso. Sì, ma quando è arrivato ce l'aveva duro? Non lo so, non ho guardato. Non hai guardato, eh? Si era masturbato per avercelo duro o gli hai fatto tu un lavoretto? No, io non gli ho fatto niente. Non gli hai fatto un lavoretto? Ok. Quindi vuoi denunciare questi due ragazzi? Sì. E sei pronta a testimoniare contro di loro in tribunale? Sì. E perché esci con le ragazze se sei una femmina? Perché non esci con i maschi? Perché vai in giro a dire alle ragazze che sei un maschio? Non ne ho idea. Però vai in giro a baciare le femmine. Quelle che conosco sanno di me. E se una non sa che sei una femmina, la baci. Ma cosa c'entra con quello che è successo ieri notte? Perché voglio delle risposte, quindi ora tu rispondi alla mia domanda. Non vedo perché dovrei. Perché questa domanda uscirà in tribunale. E tu adesso mi rispondi, mi dai un motivo. Ho una crisi di identità di genere. Il resto del nastro dell'interrogatorio è stato cancellato. Brandon si dimostra coraggioso. Avrebbe potuto creare un precedente importante. Ma purtroppo questo non accadrà. Saputo della denuncia a carico loro, John Lotter e Tom Nissel escono a caccia del giovane. Vengono interrogati sulla vicenda solo 3 giorni dopo l'accaduto. I 2 agenti che si occupano di ascoltarli sono convinti che i criminali debbano andare in galera. Ma è ancora una volta lo stesso sceriffo a intervenire, dichiarando che non ci sia nessun bisogno di arrestarli. Tammy, la sorella di Brandon, chiama il dipartimento e chiede come sia possibile che 2 stupratori non siano con le manette ai polsi. Ma lo sceriffo le risponde di occuparsi dei propri affari e di lasciare a lui il compito di vigilare. All'una di notte del 31 dicembre del 1993, Nissen e Lotter irrompono a casa di Lisa. Sanno che la giovane ragazza madre nasconde Brandon. La ragazza viene svegliata dal rumore della serratura rotta con forza. I 2 uomini afferrano la giovane per i capelli e le chiedono se ci sia qualcun altro in casa. Lei dice di sì. Philip Devine, il fidanzato della sorella. Gli uomini le ordinano di consegnare Brandon. Lei dice di non saperne niente, ma mentre John la tiene stretta, Tom va in camera da letto e trova il giovane nascosto sotto il letto di Lisa. Lo tira fuori. Brandon cerca di calmarlo alzando le braccia. Tom gli spara un colpo al petto. Brandon ricade sul copriletto, semiriverso a terra. Lisa grida disperata. Il piccolo Tanner di fianco a lei piange. Tom guarda la giovane e poi prende il neonato portandoselo al petto. No. No, fermo, Tom, ti prego, lascia stare il mio bambino. Lascialo stare. Tom la guarda e le fa segno con la bocca di fare silenzio. John stringe più forte la presa attorno ai capelli della giovane mentre Tom culla il piccolo disperato. Tom, ti prego, dammi il mio bambino. Ti prego. Implora Lisa. Nissen nota che Brandon si sta muovendo ancora. Così consegna Tanner alla giovane, estrae il coltello, afferra Brandon per un piede e lo trascina verso di sé. Poi lo pugnala ripetutamente al petto. Nel frattempo Tom si volta verso Lisa e le spara di striscio all'addome. La giovane cade giù agonizzante e sconvolta. Al petto stringe ancora Tanner. Nissen le dice di darle il bambino. Lisa, gli occhi sgranati e pieni di lacrime, implora di non ucciderlo. Nissen avvolge Tanner con le sue braccia e lo ripone nella culla. Poi spara a Lisa in un occhio, freddandola. Philip viene ucciso a colpi di pistola in salotto, mentre chiede pietà per la propria vita. Cinque minuti. Secondo più, secondo meno. E poi restano solo le grida di Tanner a squarciare il silenzio del massacro. I due assassini guidano fino al Kansas prima di tornare in Nebraska, così che se qualcuno li avesse notati a rientro li avrebbero visti arrivare dalla direzione opposta rispetto alla scena del crimine. Lungo la strada gettano nel fiume un lenzuolo contenente la pistola e il coltello, con la speranza che l'acqua trascini via le armi. Ma fortunatamente, questi due mostri sono due perfetti imbecilli. La polizia infatti rinviene quasi immediatamente il fagotto. Il fiume era gelato, e come se non bastasse, sul lenzuolo era ricamato il cognome di John, Lotter. Alle 10 del mattino del 1 gennaio, quando la polizia e l'ambulanza arrivano a casa di Lisa, trovano sua madre, seduta al tavolo da pranzo mentre con gli occhi fissi in un punto e le lacrime asciutte sul volto, sta dando il biberon a Tanner, in silenzio. È lei ad aver trovato tutti morti quella mattina. Philip, giovane afroamericano di appena 22 anni, colpito alla fronte e alla mascella, il corpo sotto il tavolino da caffè. Lisa, colpita alla pancia e al volto, sdraiata sul copriletto della stanza. E di fianco a lei, Brandon. Un proiettile ha perforato il materasso ad acqua e la camera da letto è uno stagno di sangue, cui affondano i calzini rosa di Lisa. L'autopsia sul corpo di Brandon dimostrerà che la sua è stata un'esecuzione. La pistola è stata appoggiata contro il mento e il proiettile si è conficcato alla base del suo cervello. Il buon vecchio sceriffo Lowe, che aveva raccolto la denuncia di Brandon in merito allo stupro, conferma le parole del coroner. Non solo Brandon, ma tutti i deceduti sono morti per esecuzione. Tanner probabilmente si è salvato solo perché è troppo piccolo per essere un testimone. Successivamente, lo sceriffo chiama la polizia e spiega ai detective che le donne morte sono due, di cui una di nome Tina Brandon, che il 25 dicembre aveva sporto denuncia di stupro contro due sospettati che sono ancora sotto indagine. Poche ore dopo, John Lotter e Tom Nissen vengono arrestati. Il processo contro Nissen inizia nel febbraio del 1995. L'uomo si dimostra felice dello scalpore mediatico e di tutte quelle telecamere puntate contro di lui. Il processo contro Lotter inizia a maggio. La valutazione psichiatrica della difesa dichiara John incapace di distinguere tra bene e male a causa di un vizio di mente. Ma la controvalutazione porterà come prova le armi gettate nel fiume, a dimostrazione che l'uomo era perfettamente cosciente delle proprie azioni. Nissen testimonia contro Lotter al processo. Dichiara che i due hanno ucciso Brandon per non finire in galera, che hanno complottato per una settimana di ucciderlo e che l'idea iniziale era di portarlo fuori città e tagliargli testa e mani. Confessa di aver pugnalato il giovane, ma è stato John a sparare e uccidere tutti e tre. Su di loro non mi sprecherò oltre, vi basti sapere che Nissen ha avuto l'ergastolo e Lotter la pena di morte. Nel 1999 la vita di Brandon è stata il tema del film Boys Don't Cry con Hilary Swank nel ruolo di Brandon, una parte che le garantisce un Oscar. Joanne ha fatto causa alla produzione per aver mostrato Brandon come maschio invece di raccontare la storia di sua figlia Tina. Anche Lana ha fatto causa per come lei e la sua famiglia sono stati ritratti nel film. Gli incidenti contro gli omosessuali sono diminuiti leggermente negli anni 90, ma il numero di persone transgender vittime sono aumentati fino al 49%. Nel 2020 l'Italia si è classificata come il paese europeo che ha registrato il maggior numero di omicidi di persone trans, superato solamente dalla Turchia. Nel 2022 l'Italia ha vinto il podio. 321 persone trans e di genere diverso sono state assassinate. Il 94% delle vittime erano donne transgender. A livello globale, quasi la metà 48% delle persone transgender assassinate, di cui si conosce l'occupazione, erano sex workers. In Europa la percentuale sale a 3/4, il 78%. Le persone transgender vittime di razzismo rappresentano l'80% degli omicidi denunciati, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Il 45% delle persone transgender di cui è stato denunciato l'omicidio in Europa e di cui si conosce il background erano migranti o rifugiati. La fascia d'età con il maggior numero di vittime di omicidio è quella compresa tra i 19 e i 25 anni. Di tutti i casi di cui erano disponibili i dati sull'età, 3/4 avevano un'età compresa tra i 19 e i 40 anni. La violenza transfobica ha la stessa identica matrice di quella che ha a che fare con il razzismo, la misoginia, il patriarcato, una cultura congelata nella discriminazione. Una cultura che nel 2023 ancora si permette di parlare di ignoranza e tradizioni per giustificare il bullismo, gli stupri e l'omicidio. Una cultura che non accetta persone transgender come insegnanti per i loro figli, ma accetta che i propri adolescenti portino al suicidio coloro che reputano diversi. Accetta che i propri figli stuprino, uccidano e gonfino di botte una persona che non sposa gli standard sociali di identificazione di genere. Una persona transgender fa schifo. Una che si arroga il diritto di violentare invece è solo qualcuno troppo ignorante. Ci ho messo un casino di tempo a scrivere questo caso perché, sapendo che sarei stata qui stasera, avevo sentimenti contrastanti, anche per questo che mi sono scritta tutto. Il primo era che sentivo di dovervi impressionare in qualche modo, fare colpo su di voi. Il secondo era che inizialmente pensavo di essere in dovere di dover fare un comizio semi-politico sulla transfobia. E la ragione era perché io non ho la minima idea di che cosa voglia dire essere una persona transgender. E temevo di scegliere parole inadeguate o di risultare involontariamente offensiva. Infatti ho consultato Jacopo sul mio testo prima di andare avanti. Ma alla fine è solo questo. Il mio errore era proprio volervi impressionare, il voler rendere questo qualcosa speciale. Quando in realtà stiamo parlando dello stupro e dell'omicidio di un ragazzo, non c'è niente di speciale. Non deve essere sensazionalistico né diverso. Perché è proprio per il suo essere considerato diverso che è accaduto. Il diverso che rende inferiore. E io non la penso così. Io non accetterei mai che qualcuno venisse a dirmi come mi devo sentire, come mi devo identificare o chi io sia realmente. Perché è una cosa che posso sapere solo io e di cui solo io ho il diritto di parola e di giudizio. E perché questo dovrebbe essere diverso per una persona transgender? Shakespeare diceva: l'amore non guarda con gli occhi ma con l'anima. Ed è con quella che io stasera vi guardo e che spero che la società inizi anche a guardare. Se aspetto che lo Stato protegga qualcuno, aspetto tipo la vecchietta del Titanic. Sono passati 82 anni, quelle cose lì. Ma credo che la rivoluzione inizi dal piccolo. E questo mio intervento stasera sicuramente non scatenerà niente di incredibile, ma magari vi porterete qualcosa a casa. E quello è già un inizio di rivoluzione. Grazie. Grazie. Io sono Valentina, lui è Mattia e là c'è Nicola. Grazie mille a tutti voi. Grazie. Noi siamo un piccolo umile podcast true crime che si chiama Direful Tales, ci trovate su tutte le piattaforme di ascolto. Noi siamo stati molto onorati di essere qui stasera. Mattia ha anche il suo nome d'arte che è Dimensional Bleed. Dimensional Bleed, e lui fa musica, lo trovate su Spotify, è una persona che è diventato di recente parte del nostro piccolo gruppo e si è impegnato tanto. Noi ci teniamo tantissimo a ringraziare Jacopo, l'Archigay di Reggio, l'SD Factory, non una di meno, ci sentiamo veramente onorati di essere qui, grazie per averci dato spazio, per noi era importante e speriamo di avervi lasciato qualcosa. Adesso lasciamo la parola a chi di dovere, grazie.